87.9, sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa. Passiamo un altro nostro corrispondente di Radio Africa. Ciao.
Ciao a tutti e a tutti.
Allora, con te volevamo un po' fare un aggiornamento su quella che è la situazione in Libia, è un po' che non la facciamo, e lascio a te la parola.
Eh sì, perché in Libia naturalmente si continua a combattere, sono ormai 3 settimane che si stanno combattendo a sud della capitale libica, i combattimenti fra le forze lealiste legate al governo di unione nazionale di Serraji e quelle del maresciallo Khalifa Haftar, che è l'uomo forte che dell'est del paese, che ha lanciato questa offensiva ormai dal 4 aprile. Però la situazione militare è abbastanza in stallo, nel senso che probabilmente Haftar si aspettava un passaggio delle potenti milizie di Misurata che difendono Tripoli, e dalla sua parte questo non è avvenuto, e per rompere questo stallo sta usando tutti i mezzi necessari, fra cui anche i bombardamenti aerei. E infatti la situazione militare è in stallo, ma anche la situazione dei civili e le condizioni umanitarie cominciano ad essere veramente drammatiche, perché c'è un utilizzo dei mezzi aerei, bombardamenti senza discernimento in zone peraltro densamente popolate, e ci sono almeno più di 40.000 civili che sono fuggiti, e molti di loro però sono ancora bloccati nelle zone di combattimento, che oltretutto è molto, sono di difficile accesso per i servizi di soccorso e i servizi umanitari. E poi ci sono 3.500 migranti e rifugiati che sono in pericolo nei centri di detenzione, che si trovano proprio nelle zone di combattimento, sono abbandonati a se stessi, senza cibo né acqua. Alcuni di loro, 800, sono stati evacuati, ma in realtà sono lì ostaggio della situazione e anche possibile preda delle varie milizie, che possono nuovamente prenderli e rapirli e chiedere ulteriori portarli altrove. Ma in realtà questi 1500 migranti sono bloccati nei centri di detenzione, e anche l'ONU insomma cerca in qualche maniera di chiedere delle pause umanitarie nei combattimenti, soprattutto per riuscire a portare un po' di soccorso. Almeno 278 persone sono morte da quando sono cominciati i combattimenti, ci si parla di circa 1300 feriti, però chiaramente c'è un impatto del conflitto proprio sui servizi di base. Tripoli è una città grande, insomma, densamente popolata, manca l'acqua, l'energia elettrica, i servizi di base, i servizi medici, e quindi è una situazione piuttosto drammatica per la popolazione, che si trova sostanzialmente ostaggio da una parte delle milizie e dall'altra dei combattenti di Haftar. E anche dal punto di vista, diciamo così, diplomatico, la situazione è cambiata diciamo anche un po' radicalmente dal 19 aprile scorso, cioè quando sostanzialmente la Casa Bianca ha fatto un voltafaccia, come d'altra parte era prevedibile, perché mentre all'inizio l'offensiva di Haftar era stata in qualche maniera condannata dallo stesso Mike Pompeo, che aveva detto che gli Stati Uniti si opponevano all'offensiva militare e chiedevano la fine delle operazioni militari, invece il 19 di aprile la Casa Bianca ha diffuso un comunicato in cui si parla del colloquio telefonico che il presidente Trump ha avuto con Khalifa Haftar, e Trump riconosceva l'importante ruolo nel combattere il terrorismo e nel mettere in sicurezza le risorse petrolifere in Libia, che naturalmente era quello ciò a cui tengono di più gli Stati Uniti. Inoltre si lodavano gli sforzi in corso nel campo dell'antiterrorismo. In pratica questa offensiva militare contro Tripoli, che a tutti appariva una sorta di vero e proprio colpo di Stato, invece per gli Stati Uniti diventava uno sforzo nel campo dell'antiterrorismo. E chiaramente questo ha comportato poi che gli Stati Uniti si sono messi di traverso rispetto a una risoluzione dell'ONU presentata dal Regno Unito al Consiglio di Sicurezza, che chiedeva alle forze di Haftar di fermare i combattimenti. Questa posizione di Trump ha smentito anche la posizione dell'ambasciatore americano in Libia, Peter Bodd, che ha detto che gli americani non avrebbero accettato un attacco contro Tripoli. Questa scelta di Trump è stata un vero e proprio schiaffo in faccia alle posizioni diplomatiche dell'Italia. Qui se ne è parlato poco, ma in realtà qualche tempo fa Trump addirittura aveva riconosciuto all'Italia un ruolo fondamentale per quanto riguarda il discorso della stabilizzazione in Libia. Evidentemente questo riconoscimento era solamente di facciata, perché chiaramente gli Stati Uniti si sono accodati a tutti quei paesi che stanno sostenendo Haftar e si trovano sulla stessa linea della Russia, perché anche la Russia sta appoggiando Haftar, mentre rispetto alla questione venezuelana Russia e Stati Uniti insomma si stanno scontrando, ci sono state delle dichiarazioni di Lavrov molto esplicite solamente ieri o l'altro ieri, in cui diceva agli Stati Uniti di non intromettersi nella questione venezuelana. Invece per quanto riguarda il discorso libico, Stati Uniti e Russia sono dalla stessa parte sostanzialmente.
Perfetto. Allora, diciamo che in questi giorni insomma si continua a parlare della questione di chi gestisce questi centri di detenzione in Libia, si continua a parlare di ONG, di chi dà i soldi e via dicendo, insomma si continua a parlare anche di un paese col tutto che c'è appunto anche dei bombardamenti in corso ancora sicuro. Tuttavia gli sbarchi, insomma alcuni sbarchi nella nostra penisola stanno avvenendo, e per cui insomma diciamo una situazione che ancora difficilmente si trova insomma una stabilizzazione.
Assolutamente.
Sono anche poi ormai diversi anni anche.
Sì, il problema potrebbe essere che addirittura non cominciano più a sbarcare gli africani che si trovano in Libia, ma cominciano a sbarcare i libici che fuggono dalla guerra.
Già lo diceva insomma qualche settimana fa, abbiamo presentato il libro di Francesca Mannocchi proprio su questo, e il libro finisce proprio insomma con fra un po' arriva i libici che sono stati quelli insomma che hanno fatto anche un po' i soldi su questi viaggi verso l'Europa, saranno poi alla fine costretti loro a salire su un barcone.
Beh, se tu pensi un po' a quello che è successo in Siria molti profughi facevano parte anche di una media borghesia, cioè di persone che prima della guerra avevano un livello di vita più che dignitoso, ma che poi si sono trovati della necessità, a causa di combattimenti, di bombardamenti, a fuggire. Quindi non è uno scenario così tanto fantasioso, insomma, che se va avanti questa offensiva, se la guerra civile libica si approfondisce ulteriormente, se non si trova un punto di equilibrio, non è escluso che molti cittadini libici siano costretti a fuggire chiaramente verso le nostre coste. Poi noi nel senso l'Italia finanzia e lo fa da tempo tutta una serie di milizie che si trovano lì, perché la stessa Guardia Costiera è una delle tante milizie, la Guardia Costiera a cui è stato affidato in outsourcing praticamente il controllo delle frontiere marittime dell'Italia. Di fatto il suo capo era stato incriminato dall'ONU per traffico di esseri umani, e comunque una delle tante milizie che è lì, come d'altra parte altre milizie che difendevano i pozzi petroliferi erano abbondantemente finanziate sia dall'ENI che dal governo italiano. Quindi diciamo che la posizione E quando si parla di Libia come porto sicuro si dicono delle cose che non sono né in cielo né in terra, ma soprattutto si è continuato ad alimentare con finanziamenti che poi di fatto diventavano armi, perché poi con quello le milizie si rifornivano di armi con questi proventi, per mantenere e per impedire ai migranti di arrivare sulle coste italiane. Quindi c'è una responsabilità ben precisa. Quello che poi sta emergendo dalla complessa situazione libica è quello che è un vero e proprio disastro della diplomazia italiana, nel senso che l'Italia si è schierata dalla parte di Sarraj, che ormai è sostenuto solamente dal Qatar e dalla Turchia, si è schierata oltretutto in una posizione totalmente indifendibile, prova a mantenere ad essere un punto di equilibrio, ma in realtà è smentita sia appunto dalle posizioni di Trump come anche dall'atteggiamento francese, che di fatto sta sostenendo il maresciallo, come già aveva dimostrato nel 2018 l'incontro che Macron aveva tenuto a Parigi fra Haftar e Sarraj, escludendo l'Italia. Ma i francesi sono lì in Libia militarmente già da tempo, già dal 2016 ci fu l'episodio di un elicottero che fu abbattuto proprio in una zona controllata da Haftar, e l'allora presidente francese fu costretto ad ammettere a Hollande, a riconoscere la presenza militare in Francia in Libia, quando appunto questo elicottero cadde vicino a Bengasi, che era una città che è considerata il quartier generale di Haftar. Morirono 3 soldati francesi e di fatto insomma c'è la presenza militare francese. I francesi hanno degli interessi militari anche per sostengono Haftar, anche perché così pensano di poter fermare il flusso di armi e il sostegno ai gruppi islamisti che si trovano in Chad, che si trovano nelle zone dove i francesi in Africa stanno intervenendo già da tempo militarmente. Quindi c'è anche questa intenzione. E poi bisogna anche dire che la Francia è schierata con l'Arabia Saudita e l'Egitto, che sono dei clienti dei francesi, ma non solo dei francesi, anche degli americani per quanto riguarda il rifornimento di armi, cioè sono dei clienti a cui questi stati hanno venduto armi per miliardi di euro.
Ieri il generale Camporini, insomma quello che mi sembra alla fin fine forse l'unico che lascia dichiarazioni più lucide, che se capisce un po' quello che dice, perché gli altri veramente non si capisce niente, comunque sono molto confusi. Non c'è pericolo per l'ENI perché il 95% delle sue attività sono nell'area occidente di Tripoli, finché c'è una posizione forte di Misurata che ha le migliori milizie sul terreno non vedo rischi. Questo dice, continua insomma il capo di stato maggiore, l'ENI può contare anche su un buon rapporto con il territorio eccetera eccetera. E poi dice trovare comunque un accordo con la Francia che salvaguardi gli interessi di Total e di Eni, ma bisogna fermare Haftar prima che accada davvero qualche guaio, anche in considerazione del fatto che ha dimostrato di essere militarmente molto debole. Inoltre si rischia uno stallo che potrebbe andare avanti a lungo e con un grande perdente, cioè le popolazioni libiche. Quindi questo da una parte. Il giorno prima Conte diceva con Haftar buoni rapporti, ma no intervento militare. Insomma, beh, diciamo che il governo, secondo me, sulla Libia non ci capisce molto, ma diciamo che sono insomma abbastanza anni che apparentemente, poi perché poi non lo so, apparentemente sembra che la situazione al governo italiano sfugga un po' di mano. Sicuramente Camporini e l'ENI ci hanno ben chiaro, mi sembra evidente, qual è la situazione e con e chi e cosa bisogna combattere?
Beh, certo, per l'ENI la Libia vale tanto, perché la produzione libica dell'ENI vale il 15% della produzione del gruppo, quindi un terzo del gas naturale prodotto dal gruppo è libico, e quindi è chiaro che qui si parla di fatturati, insomma, di una certa entità. E poi l'ENI in Libia aveva già fatto delle attività di esplorazione e di sviluppo, che aveva dei contratti soprattutto nell'area offshore, nella cosiddetta area A, che comprendeva la concessione del 50% all'ENI. Il problema è che questo discorso che fa il generale un po' è in contraddizione con quelli che con gli interessi divergenti di ENI e di Total, perché poi in realtà la posizione del governo italiano è una posizione che ha come perno gli interessi dell'ENI nell'area, così come i francesi hanno come perno gli interessi della Total. Quindi, diciamo, questi interessi sono divergenti, e allora lì bisogna trovare il punto di equilibrio, e cioè la possibilità di dividersi il ricco bottino del petrolio libico fra ENI, Total, ma mettersi d'accordo anche con Gazprom, cioè con i russi e con gli americani. Quindi quello probabilmente sarà il problema di fondo. Diciamo che Haftar in questo momento è visto come un elemento che potrebbe riportare una sorta di unificazione la Libia, ma la Libia non è un paese unito, non lo è mai stato, ci sono tante Libie, e poi soprattutto la scelta militare non può che essere un acceleratore della crisi, ma contemporaneamente la contraltare di Haftar è un governo Sarraj che non ha nessuna reale autorità, ma l'autorità reale è in chi ha le armi, e cioè le milizie di Misurata e le tante altre milizie che in questo momento sono a sostegno del governo di Sarraj, ma chissà per quanto durerà.
Va bene, senti, io se non hai altro da aggiungere ti ringrazio e saluto, e ci aggiorniamo alla prossima, sì. Tanto non mi sembra che l'argomento scada.
Sì, assolutamente, sarà sempre più attuale. Ok, un abbraccio.
Grazie
a tutti.
Grazie, allora. A te, ciao.